tutti i pacchetti dalla Cina agli Stati Uniti sono stati bloccati, almeno momentaneamente. La guerra commerciale prende corpo e il servizio postale americano richiede regole più stringenti sul controllo di tutto ciò che arriva, anche nelle case degli americani dunque. L'Europa intanto si prepara ai colpi di Trump, il quale ieri ha incontrato Netanyahu, ha ribadito che il suo piano è svuotare Gaza dai palestinesi, trasformarla nella riviera del Medio Oriente, testuale, farla gestire dagli stessi Stati Uniti. L'Italia si torce ancora nelle questioni che riguardano i migranti e la giustizia, l'inchiesta sul tesoriere PD in Campania, la vicenda Al-Masri sulla quale riferiranno Nordio e Piantedosi, il click day che scatta oggi per il decreto flussi. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buongiorno a tutti.
Simone Spezia.
Bravo Spezia, ma la Crivelli è top.
Sì, sì.
Non ne posso talmente più della vicenda Al-Masri che fatico anche a pronunciarlo, come avete sentito.
Il tempo delle finzioni e delle cialtronate è finito.
Come vedete, e come è una cosa alla quale potete assistere plasticamente leggendo titoli dei giornali, dichiarazioni e via dicendo, la questione della giustizia è un'arma contundente. E lo è a destra e a sinistra, perché si è sempre garantisti quando la giustizia tocca uno dei tuoi, e si è sempre manettari, ferocemente manettari, quando la giustizia tocca qualcun altro, possibilmente dell'altra parte politica. E dunque il grande rumore del centrosinistra sul caso Santanchè, tanto per dare un'idea, e il silenzio lieve sulla vicenda del tesoriere PD accusato, e finora abbiamo solo gli elementi dati dalla magistratura inquirente, accusato di aver trafficato con i contratti di lavoro per concedere alle persone di entrare legalmente in Italia o illegalmente in questo caso tramite il decreto flussi.
Cala.
E centrodestra scatenato sul tesoriere PD. Ma come? Ma non eravate voi quelli garantisti, ragazzi?
Cala.
Centrosinistra silenzioso, piuttosto silenzioso sull'indagine e la richiesta di arresto per l'archistar Stefano Boeri, e centrodestra invece, ricorderete, scatenato anche nei titoli dei giornali vicini al centrodestra. Ricordo il titolo di Libero di qualche giorno fa, Gabbio verticale. Tra l'altro Boeri ieri si è presentato davanti ai magistrati per l'interrogatorio di rito per parlare dei domiciliari, e naturalmente laddove la richiesta di arresto era enorme sulle pagine dei quotidiani, la difesa di Boeri è tipo un trafiletto, una cosa piccola, lo trovate prevalentemente nelle cronache locali, perché poi sì, ci si mette anche la stampa, ci si mettono anche i giornalisti, ovvio. Ed ecco qua. Mentre invece sulla giustizia forse qualcosa in più, a prescindere dal caso Al-Masri, il caso Santanchè, il caso Boeri, Forse qualche caso in più andrebbe pescato da altre cronache. Ed eccolo qua. E iniziamo in questo mercoledì 5 febbraio alle 6:34 minuti e 35 secondi con Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, la meravigliosa squadra di 24 Mattino, della quale fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. E dunque iniziamo da questo caso di cronaca. Uno dirà piccolo, ma nemmeno tanto piccolo, perché la domanda che mi sono posto leggendo gli articoli di giornale relativi alla vicenda di una doppia violenza sessuale, una avvenuta a distanza di 3 mesi dall'altra e della quale trovo cronaca a pagina 15 della Repubblica, ve la pongo alla fine. La storia è questa. Di un uomo, un PR da discoteca, Cesar Augusto Sanchez Martinez, ne scrivono Marco Carta e Andrea Ossino appunto su Repubblica, il quale l'11 ottobre scorso si occupa anche di portare ragazze immagine, cubiste, chiamatele come volete, all'interno dei locali. Chiama una ragazza, viene arrestato lo scorso 23 gennaio, a dire il vero, per una violenza sessuale su una ragazza avvenuta l'11 di ottobre. L'avrebbe chiamata in questa discoteca, questo è il racconto che è stato fatto, le dà un drink all'interno del quale presumibilmente c'è una qualche sostanza, forse la cosiddetta droga dello stupro, e poi la porta in macchina e la violenta. Lei non ricorda niente, la madre riesce a rintracciarla tramite la geolocalizzazione del cellulare e la trova appunto in macchina con questa persona in queste condizioni. L'uomo viene arrestato, gli vengono dati domiciliari, ma non c'è il braccialetto elettronico. Esce e commette l'identico reato con un'altra ragazza. Leggo quello che scrivono i magistrati nel concedere i domiciliari a questo uomo di 36 anni. Il giudice per le indagini preliminari mostra una spregiudicata capacità di circuire e approfittare di soggetti giovani indotti a bere o ad assumere sostanze droganti, sottoposti poi a violenza sessuale. Martinez, per motivi di lavoro, potrebbe facilmente trovarsi in situazioni analoghe, ma non c'è pericolo di fuga, bastano i domiciliari con il braccialetto elettronico. Ora, con un quadro di questo genere, una persona descritta in questo modo, cosa altro serve per tenerla in una cella? E lo dice una persona che non è esattamente un manettaro. Cosa altro serve per tenere in cella una persona di questo genere? Va bene, direi che il quadro internazionale, con grande dispiacere per l'ascoltatore che si lamenta, qualcuno ha detto sì, davvero sembrate qualche volta una TV americana, la CNN o cose di questo genere, però ragazzi, questo fa un casino tutti i giorni che non riusciamo a stargli dietro. Tra l'altro vi ricordo che stiamo seguendo questa presidenza Trump, tra le mille complicazioni che presenta, anche con degli appuntamenti a Radio 24, li trovate soprattutto in Effetto Giorno, è un'iniziativa cross mediale, così si dice, tra tutti i mezzi del nostro gruppo editoriale, che si chiama Il Mondo di Trump. Oggi ci sono 4 pagine sul Sole 24 Ore. Gli Stati Uniti e i diritti civili, si parla esattamente delle cose sulle quali sta intervenendo più duramente il presidente americano. L'altra è il capitolo economico. Ora, immaginate di aver ordinato qualcosa da Temu, Alibaba, oppure di aver ordinato qualcosa su Amazon, tra, e che deve arrivare dalla Cina. Bene, se siete, se foste negli Stati Uniti, sarebbe tutto bloccato, perché nella notte il servizio postale americano ha annunciato che non accetterà più pacchi temporaneamente e fino a nuovo avviso dalla Cina e da Hong Kong, perché è iniziata la guerra sui diritti doganali. Tenete presente questo: gli Stati Uniti fanno arrivare mediamente 3 milioni di pacchi al giorno, non tutti dalla Cina naturalmente, ma in larga parte dalla Cina. L'ordine esecutivo è stato firmato da Trump sabato e ha richiesto che a partire appunto da oggi ogni pacco includa informazioni dettagliate sul contenuto, il codice tariffario applicabile, oltre al pagamento dei dazi, un 10%. La disposizione sui pacchi di basso valore, prima non c'era un controllo così rigido sui pacchi di basso valore, ebbene è stata invece, adesso viene applicata anche sui pacchi di basso valore, che erano appunto esenti da dazi. Qual è l'obiettivo? Naturalmente rompere le scatole alla Cina, questo è ovvio, e però l'altro punto è controllare l'arrivo, ne abbiamo parlato anche ieri, del fentanyl, che è questo oppioide sintetico che ha invaso letteralmente gli Stati Uniti dopo che per anni è stato prescritto dai medici come antidolorifico. Si è scoperto poi nel tempo che dava dipendenza, e negli Stati Uniti questa è considerata una vera e propria epidemia, perché ha condotto molte persone sulla strada appunto dell'utilizzo degli oppioidi, e con un numero di morti molto molto elevato. Il fronte economico comprende anche una prima timida risposta dell'Unione Europea, timida perché anche perché soprattutto non ci sono dettagli sulle azioni che vuole intraprendere Donald Trump nei confronti dell'Europa. La Presidente della Commissione von der Leyen ha detto: saremo pronti a negoziati difficili, tuteleremo sempre i nostri interessi come e quando sarà necessario. La posizione britannica è questa: il Premier Starmer non sosterrà l'Unione Europea nel caso ci sia una ritorsione ai dazi americani. La posizione della Francia dice: nessuna concessione a Trump, e appunto l'Europa deve prepararsi a una ritorsione. Intanto la Cina su questo è intervenuta, ha varato un pacchetto di misure che prendono di mira il carbone e il gas naturale liquefatto, aliquota del 15%, più ulteriore tariffa del 10% sul petrolio, dazio del 10% sul petrolio, attrezzature agricole, alcune automobili, restrizioni su una serie di materiali critici che, come sappiamo, sono particolarmente importanti anche per l'industria tecnologica. Ad aumentare, per così dire, il volume di informazioni su Donald Trump in queste ore c'è stata l'incontro con Benjamin Netanyahu, un incontro nel quale sostanzialmente da Trump abbiamo avuto la conferma di quello che ci sembrava quasi una boutade nelle scorse ore, ossia l'intenzione del presidente americano. Poi non sappiamo ancora una volta se sono solamente parole che servono ad alzare l'asticella e ad arrivare a un tipo di trattativa diversa, come è stato per i dazi per Canada e Messico, oltre a confermare 1 miliardo di nuove armi per Israele e un ordine esecutivo per imporre la massima pressione su Teheran e sull'Iran, ha detto che Gaza deve essere svuotata. Deve essere svuotata dei palestinesi, ci saranno dei paesi che dovranno accogliere i palestinesi, verranno costruite delle città per ospitarli. Gaza sarà la rivière, così ha detto, del Medio Oriente. Questa è l'idea pronunciata da Donald Trump, che dice: gli Stati Uniti devono prenderne il controllo. Un controllo che sarà a lungo termine e porterà stabilità nel Medio Oriente. Questo è. La fase 2 prevederebbe la completa evacuazione di Gaza. Intanto, nel frattempo, Hamas ha fatto sapere che sono iniziati i colloqui sulla seconda fase dell'accordo sul cessate il fuoco a Gaza, e questa già mi pare francamente una buona notizia. Segnali anche dall'Ucraina, dove il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di essere sostanzialmente pronto a incontrare Vladimir Putin. Il ragionamento che si sta facendo in queste ore riguarda il tema delle terre rare. Vedete come tornano, no? Delle terre rare e dei minerali strategici. Torna anche qua la questione. con gli Stati Uniti, nelle scorse ore si erano detti disposti appunto a ragionare come far finire la guerra, insieme accordarsi con l'Ucraina per la fornitura di minerali strategici, i quali però, vi ricordo, sono in larga parte nelle zone occupate dalla Russia. Cosa ancora? Beh, sull'immigrazione, quello che abbiamo detto. Oggi, mercoledì 5 febbraio, parte il click day, vanno presentate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali. Venerdì 7 sarà la volta di golf, badanti, assistenza sociosanitaria. L'inchiesta della quale parlavamo, quella che ha coinvolto il tesoriere Campano del Partito Democratico, ebbene, è in realtà relativa proprio a questo punto. Il traffico.
24 mattino.
Rispetto ai dazi che Trump ha applicato sui prodotti di basso prezzo, guardiamo il lato positivo. Finalmente la gente la smetterà di comprare, gli americani intendo, prodotti su Shein o Temu a bassissimo prezzo, che creano un grandissimo inquinamento e vengono prodotti in condizioni ovviamente non certo sociosostenibili. Mi sembra il lato positivo della situazione.
Ma Spezia, ma com'è possibile che nessuno abbia spiegato a Trump che il problema fondamentale è che né israeliani né palestinesi vogliono mollare l'osso, vogliono andarsene? Come fa questo a uscire dicendo che risolve la questione spostando i palestinesi? È ovvio che questi si incazzano, e si incazza in generale tutto il mondo arabo.
A proposito di quello stupratore lì di 36 anni, quella domanda che ha fatto lo deve rivolgere al GIP, al magistrato, perché ormai la gente deve sapere con chi abbiamo a che fare e che giustizia che abbiamo.
Guardi, non so chi sia il GIP, quindi non gliela posso rivolgere. Allora, ne abbiamo parlato già ieri. È stato al centro anche di qualche ironia, devo dire la verità, il fatto che l'amministrazione sarda, la cui presidente del Movimento 5 Stelle, deve riaprire un termovalorizzatore in provincia di Nuoro. Ora, come ricorderete, la questione dei termovalorizzatori è un po' al centro, no, dei temi che riguardano il Movimento 5 Stelle da anni. Se considerate che Federico Pizzarotti, per il rispetto di un contratto che imponeva la realizzazione di un termovalorizzatore a Parma, era stato espulso dal Movimento 5 Stelle dopo essere diventato il primo sindaco, soprattutto di una grande città, a Parma. Se considerate che i poteri speciali concessi a Gualtieri per il termovalorizzatore dal governo Draghi furono quantomeno il pretesto per far cadere il governo Draghi, e oggi succede questo. Ne parliamo con Gianluca Mandas, che è consigliere regionale sardo del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Mandas e benvenuto.
Buongiorno, grazie a voi, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Dunque, cosa vi è successo? Siete improvvisamente a favore dei termovalorizzatori?
Ma no, noi continuiamo sempre a essere contrari alla realizzazione dei nuovi termovalorizzatori. La questione sarda è che il termovalorizzatore di Tossilo, in provincia di Nuoro, Macomer, è una struttura, un impianto esistente dal 1993, che è stato oggetto di revamping, di ammodernamento nel 2016, e i lavori di ammodernamento, che sono costati 50 milioni di euro, di cui 20 milioni dal fondo FSC, quindi fondo vincolato, sono ultimati nel 2022, collaudati nel 2024, quindi ovviamente l'impianto deve riavviare, deve riprendere la sua attività che già aveva dal 1993.
E quindi? E quindi riparte?
Chiaramente riparte, perché altrimenti andiamo a provocare prima di tutto un danno erariale importante, perché parliamo di soldi già investiti, già impegnati. 20 milioni, come le dicevo, sono stati prelevati dal fondo di solidarietà e di coesione, per cui andremo incontro a un danno per i sardi, per cui non ha alcun senso bloccare l'avvio di un impianto che esiste dal 1993, che è stato modernato nel 2016 e i lavori sono ultimati e collaudati.
E quindi, ma questo non cambia nulla nella vostra idea di come gestire il sistema dei rifiuti?
Assolutamente, noi abbiamo sempre una chiara idea di come i rifiuti debbano essere trattati in Sardegna e in Italia, che passa prima di tutto dalla raccolta differenziata, quindi dal meccanismo virtuoso del riuso e del riciclo, e in ultima istanza per quella componente di rifiuto che non è riciclabile, valutare soluzioni tra cui eventualmente anche la termovalorizzazione, ma ovviamente è l'ultima strada. Lei tenga presente che noi in Sardegna siamo una regione molto virtuosa perché abbiamo una percentuale di raccolta differenziata del 76% e anche nel 2024 e nel 2025 si sta registrando un aumento della raccolta fino all'81%, quindi teoricamente abbiamo già raggiunto gli obiettivi al 2029 per i quali la Sardegna si è posta il primato di raggiungere almeno l'80% di raccolta differenziata. Quindi per noi la gestione del rifiuto passa sempre attraverso prima di tutto la raccolta differenziata virtuosa e poi attraverso il riuso e il riciclo.
Senta, però i tempi per la realizzazione degli impianti di riciclo e per organizzare il riuso sono lunghi, quindi questo termovalorizzatore acceso adesso, che io non so quanto assorbirà, no, dei rifiuti della zona, magari lei mi sa dare un'indicazione più precisa, resterà attivo, mi pare di poter dire, a lungo.
Ma allora, le do dei numeri che sono importanti. In Sardegna noi produciamo all'incirca 180.000 tonnellate all'anno di rifiuto. In Sardegna ci sono due impianti di termovalorizzatore da tempo operativi. Uno è quello dell'area industriale di Macchiareddu, che è in provincia di Cagliari, che elabora all'incirca 200.000 tonnellate, o meglio ha una capacità di elaborare 200.000 tonnellate all'anno di rifiuto. Quello di Tossilo, appunto a Macomer, nella zona industriale di Macomer, elabora all'incirca 65.000 tonnellate all'anno di rifiuto, quindi comunque una componente molto limitata. E c'è anche da dire che va a servire 147 paesi comuni del nord e centro Sardegna, perché comunque è un termovalorizzatore anche in una posizione baricentrica rispetto a quello della provincia di Cagliari, che invece va a sostenere i comuni del sud Sardegna. Quindi è anche un impianto che dà un equilibrio alla gestione.
Mi scusi, mi perdoni, giusto per capire, nei vostri piani, nelle vostre idee, quando è che la termovalorizzazione in termini di anni diventerà residuale?
Ma darle così un numero preciso sarebbe
un'idea di massima.
La nostra idea di massima è che nell'intorno di circa 10 anni la Sardegna sia una Sardegna a ciclo di rifiuti verosimilmente tendente a zero, per cui attraverso la raccolta differenziata e il riuso la possibilità di avere un circolo virtuoso che permetta di eliminare possibilmente o ridurre al minimo l'utilizzo dei termovalorizzatori.
Senta, c'è stata un po' di polemica anche politica, no? Lei avrà letto quel post scritto dal vostro collega di partito del Movimento 5 Stelle, Dario Tamburrano, che dice eolico no, fotovoltaico no, riferendosi alla legge appena varata sulla collocazione degli impianti di rinnovabili, che limita fortemente, mi pare ad un 1% del territorio, la possibilità di installare impianti di quel tipo. Rigassificatori sì, termovalorizzatore io, cioè la mette così Tamburrano. Mi sembra un punto interessante da valutare in termini di, no, di riflessione politica interna al movimento.
Ma intanto, al di là della scarsa ironia del collega Tamburrano, quello che gli è sfuggito, oltre a fare delle dichiarazioni a mio avviso gravi, è che prima di esprimersi con quelle dichiarazioni bisogna sempre conoscere il contesto territoriale nel quale si opera. Intanto noi in Sardegna non abbiamo detto no alle fonti rinnovabili, noi abbiamo detto no alla transizione energetica basata sulla speculazione. ma in Sardegna abbiamo, proprio con la legge che viene criticata dal collega, abbiamo finanziato 1 miliardo di euro sulla transizione energetica democratica attraverso sostegni alle famiglie, alle imprese sarde e a tutti coloro che vogliono sviluppare la transizione energetica in maniera sostenibile. E,
cioè come? Cioè,
installando impianti fotovoltaici nei tetti delle case, sostituendo i parcheggi con coperture fotovoltaiche, ma anche utilizzando porzioni del territorio sardo nei quali però è possibile realizzarli, quindi nelle aree industriali, nelle aree commerciali, nelle aree destinate a quel tipo di uso. Noi siamo contrari alla speculazione nei terreni agricoli o nelle zone che hanno dei significati paesaggistici e archeologici che vanno preservati, perché la nostra terra è fatta anche di tanti bei territori, tanti bei paesaggi, e la transizione energetica la si può perseguire senza necessariamente deturpare e violentare il nostro territorio.
Grazie Gianluca Mandas, consigliere regionale sardo del Movimento 5 Stelle, le auguro una buona giornata, un buon lavoro. Noi ci fermiamo, c'è sempre il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Dopo il giornale radio andiamo anche su un'altra questione della quale si discute moltissimo e che, diciamo, è parallela a questa, ed è il famoso rigassificatore di Piombino. Si deve spostare oppure no? A dopo.